Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Ecco, ricordiamo fin dall'inizio della Messa i nostri morti. Stanotte è morto il papà di Maurizio, Giovanni. Ricordiamo il cognato di Bernardetta, Angelo. Poi abbiamo l'anniversario della mamma di Stefano Lodi, Anna, e anche Graziella Bastia, cioè la madre di Pierpaolo.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani, al capitolo 5, dal versetto 15 al termine. Ma il dono di grazia non è come la caduta. Se infatti per la caduta di uno solo tutti morirono, molto di più la grazia di Dio e il dono concesso in grazia del solo uomo Gesù Cristo si sono riversati in abbondanza su tutti. E nel caso del dono non è come nel caso di quel solo che ha peccato. Il giudizio infatti viene da uno solo ed è per la condanna. Il dono di grazia invece da molte cadute ed è per la giustificazione. Infatti, se per la caduta di uno solo la morte ha regnato a causa di quel solo uomo, molto di più quelli che ricevono l'abbondanza della grazia e del dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo del solo Gesù Cristo. Come dunque per la caduta di uno solo si è riversata su tutti gli uomini la condanna, così anche per l'opera giusta di uno solo si riversa su tutti gli uomini la giustificazione che dà vita. Infatti, come per la disobbedienza di un solo uomo tutti sono stati costituiti peccatori, così anche per l'obbedienza di uno solo tutti saranno costituiti giusti. La legge poi sopravvenne perché abbondasse la caduta, ma dove abbondò il peccato, sovrabbondò la grazia. Di modo che come regnò il peccato nella morte, così regni anche la grazia mediante la giustizia per la vita eterna, per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Parola di Dio.
Eccomi, introduco in questo modo quello che ho sostenuto ieri, e cioè il ragionamento che Paolo fa nei versetti 12, 13, 14, perché deve emergere in modo più chiaro il punto centrale di Paolo, che si capisce meglio se comprendiamo quei versetti lì in modo diverso da quello che avevo suggerito ieri. Cioè il punto centrale è che quello che ha fatto l'uno, uno solo, ha avuto conseguenze su tutti gli altri. Adamo, appunto, il peccato è entrato nel mondo per la trasgressione di uno solo e col peccato la morte, e tutti gli uomini sono morti, la morte è passata a tutti gli uomini perché tutti peccarono, ma non tutti peccarono, tutti peccarono in Adamo. Io adesso comprendo così, e allora si capisce il seguito, perché Paolo deve dimostrarlo questo, e che tutto il ragionamento del periodo che c'è fra Adamo e Mosè gli serve per questo. Tutti peccarono in Adamo, tra l'altro anche in greco usa un aoristo che normalmente indica un atto puntuale, ecco, quindi tutti peccarono in Adamo, difatti, dice, comincia con un infatti, il peccato era nel mondo fino alla legge, Poi non c'è un'obiezione, come dicevo io, ma fa parte dell'argomento di Paolo. Però il peccato non può essere, il peccato era nel mondo fino alla legge, perché era entrato nel mondo. Però il peccato non può essere imputato se non c'è la legge. E questo è importante per Paolo. Significa che quelli che sono morti da Adamo fino a Mosè sono morti non per i peccati propri che facevano, ma che non erano imputabili, perché non avevano la legge. Sono morti per il peccato di Adamo, perché quello che ha fatto Adamo ha introdotto la morte anche per gli altri. Adesso io la finisco qui, ma mi sembra più convincente questa lettura. Tra l'altro Paolo, quando vuole fare un'obiezione o sollevare una domanda retorica, si vede molto chiaramente, basta vedere all'inizio del capitolo sesto, subito dopo. Fa parte del suo argomento, la dimostrazione cioè che quello che fece Adamo rappresentava tutti gli uomini. E c'è una prova di questo. Fino alla legge si moriva nonostante il peccato che facevano non era imputabile a ciascuno. Morivano per la colpa di Adamo. Questo io credo che sia forse meglio, però ecco, è il modo per introdurre il brano di oggi, e soprattutto il punto di partenza è stato il versetto 20, che anche quello non è facile. Il versetto 20 si spiega molto meglio in questo modo, perché poi la legge subentrò, non che Dio avesse l'intenzione negativa di far peccare, ma la legge subentrò per moltiplicare le cadute. Cioè, dalla legge in poi non si muore solo per la colpa di Adamo, quello sicuro, ma si muore anche per la responsabilità propria, perché c'è una responsabilità, perché il peccato a quel punto è imputabile. Io ho l'impressione che Paolo ragioni così. Ecco, qualcuno lo dice, naturalmente non è farina del mio sacco, ma mi sembra più sicuro. Però detto questo, oggi abbiamo un brano molto, molto, abbiamo la parte positiva di tutto il ragionamento di Paolo, cioè quella che riguarda Gesù, il fatto che ciò che ha fatto Gesù vale per tutti.
Io sono stata fermata proprio da questo, il primo versetto di oggi, ma il dono di grazia non è come la caduta, ed è molto esplicitato e ripetuto questo concetto. E allora a me è venuto in mente quella frase del preconio pasquale: o felice colpa che ci meritò.
Beh, che in Gesù è riportato diverse volte, mi sembra. E allora stamattina, mentre leggevamo il Vangelo, mi sono detto che anche nel Vangelo c'è la stessa cosa. Io sono la luce del mondo. Chi segue me non camminerà nelle tenebre. Solo in Gesù si può trovare la salvezza.
Sì, ho capito di più con l'introduzione di Giovanni Paolo. Cioè, se la morte regna per il peccato di Adamo, di fatto ha portato alla morte, al di là di ogni responsabilità individuale che subentra invece con la legge. Così capisco perché ieri mi era rimasto questo pensiero, cioè se tutti peccano, se devo dimostrare, se devo capire che tutti peccano, io ieri uscivo dalla messa pensando, ma i bimbi che muoiono, se il peccato, la trasgressione di Adamo ha portato alla morte nel mondo, allora è per tutti. Questo era rispetto a quanto ha detto Giovanni. Invece per il brano di oggi sottolineo solo che mi ha colpito che il sacrificio di Gesù che dà la vita è chiamato al versetto 18 l'opera giusta di uno solo, e al versetto 19 l'obbedienza di uno solo. Ecco, questa obbedienza al Padre è l'opera giusta per antonomasia.
L'argomentazione sembra funzionare in questa seconda parte solo se la interpretiamo effettivamente come ha detto Giovanni adesso, cioè se c'è la conseguenza di un solo atto, sia in positivo sia in negativo, se no non funziona. Paradossalmente anche il fatto della gratuità della grazia funziona solo se anche il peccato ce lo siamo trovati addosso senza, anche se è un paradosso, perché poi la responsabilità personale, cioè secondo me bisogna lasciare che questo discorso serva all'argomentazione, perché la responsabilità personale ne ha già parlato all'inizio, anche per chi non ha la legge, comunque è una legge scritta nel cuore. Quindi questo vale, però questo paragrafo che abbiamo letto oggi sicuramente mi è venuto da dire ieri sera mentre lo leggevo, lo rileggevo, cioè è un sole nella rivelazione del Nuovo Testamento, questa pagina qui è un sole che illumina, cioè questa descrizione spiega anche che cos'è la grazia. Il dono di grazia è sovrabbondante, c'è una ridondanza di termini che appunto questo peccato, diciamo, redenzione vicaria, ma anche il peccato vicario potremmo dire, qua viene a dire non c'è comunque un confronto, non c'è un confronto. La grazia non è paragonabile, non è come la caduta. E questa è una rivelazione che, se non ce lo dice San Paolo, non so chi. Cioè, noi abbiamo sempre in mente le bilance, insomma, ci sono due piatti, e il peccato sta di qua, le opere di buone stanno di là, e bisogna fare, insomma, che un peso positivo superi quello negativo. Invece qua si parla di un dono di grazia che viene da molte cadute, e per la giustificazione e per l'atto di giustizia di un solo uomo, quindi inconfrontabile alle conseguenze del peccato, che a noi comunque sembrano, diciamo, nella nostra vita sembrano comunque molto più gravide, diciamo molto più pesanti. Invece qui si dice che non c'è un confronto tra il dono di grazia e la caduta, e quindi penso che appunto questi appunto il preconio pasquale, ma tutta anche la anche l'omelia di Giovanni Crisostomo, tutte queste omelie vengano ispirate da questo brano, tutta una certa omiletica, diciamo, anche sulla grazia, sono ispirate da questo passo di San Paolo. Ecco, poi riguardo alla legge del 20, mi sembra che l'interpretazione della vecchia CEI sia utile. La legge sopraggiunse per dare piena coscienza della caduta. Questo è un inciso, però è molto importante, perché comunque la legge è utile al mondo, cioè non solo perché si deve obbedire a Dio, ma perché il mondo deve avere del bene, il mondo deve migliorare, non è solo rispetto al giudizio che la legge è importante in se stessa, perché l'uomo deve anelare al bene, deve fare il bene.
Mi sembra, naturalmente, è da vertigini questo capitolo, questo appunto felice colpa che meritò un così grande redentore, questa sproporzione tra il peccato e la grazia. Secondo me introducono a un pensiero paolino molto preciso. Non si tratta tanto così di fare le opere buone, che pure sappiamo che occorre fare, ma di diventare una nuova creatura, cioè di essere morti al peccato per essere viventi in Cristo Gesù. La vita in Cristo Gesù. Giovanni nella sua lettera dice che chi vive in Cristo è impossibile che pecchi. È una parola molto audace, però di fronte a questa pagina viene da pensare che è possibile. Certo, non dico che io sono così, ma questo è possibile in virtù di questo nuovo dominio della grazia rispetto al dominio dell'ira e del giudizio di quando eravamo sotto la legge, sotto il peccato. E mi pare che non sia da poco fare questo passaggio, proprio l'uomo nuovo è l'uomo che vive in Cristo, e questa vita in Cristo non permette il peccato, ma fa sì che l'uomo vive di grazia in grazia verso una tensione appunto della gloria di Dio.
Veramente questo è un corso di teologia sotto tutti gli aspetti, naturalmente. Ecco, diciamo che farne buon conto sarebbe la cosa migliore per tutti. Adamo, prima di tutti gli uomini, viene presentato come naturalmente colui che ha dato inizio al peccato, mentre Cristo è descritto primogenito di ogni creatura nuova e salvata. Ecco, purtroppo però, come sappiamo, il primo peccato ha dato inizio ad una economia universale, alla cosiddetta economia universale del peccato e della morte, e naturalmente questo crea delle ombre negative che poi verranno dissipate da colui che ha inaugurato l'economia universale della grazia e della salvezza, cioè da Gesù Cristo. Attraverso questi esempi Paolo si dimostra più sensibile però alle differenze che contrappongono Adamo a Cristo, che non alle somiglianze, che non ai, io direi, ai parallelismi più che somiglianze esistenti fra di loro. A questo punto Paolo, al versetto 20, non intende dire che scopo della legge fosse il peccato in quanto tale, perché diciamo che la legge stessa è la legge che denuncia il peccato. Infatti la legge ha contribuito a manifestare il peccato e a dichiararne la proliferazione. Dopodiché però la grazia di Gesù sovrabbonderà a punto tale da cancellare ogni presenza di male. Ecco, al versetto 19 l'Apostolo descrive, fa una descrizione che ho gradito molto. Infatti dice che la giustificazione si attuerà sia nel singolo, sia nell'universalità, nella misura in cui ciascuno e tutti gli uomini rinasceranno in Gesù Cristo, cioè nella misura naturalmente che crederanno, che opereranno il bene, che opereranno nella grazia e accetteranno naturalmente Gesù Cristo come Salvatore.
Non mi è chiaro la sequenza tra il versetto 18 e il 19. Cioè non capisco perché il versetto 19 non hanno mantenuto la traduzione molti invece che tutti. Mi sembrava traduzione del versetto 19, insomma, almeno nel testo che avevo io, non sono specialista del greco, vedevo però che non si parla che non si dice che tutti sono stati costituiti peccatori, ma molti, così come per l'obbedienza di uno molti saranno costituiti giusti. Non comprendo bene, cioè mi chiara il versetto 18, perché si esprime un principio per cui c'è un evento cosmico, che è quello di Adamo, che produce un effetto che riguarda tutti. Stessa cosa nel caso di Gesù, un effetto cosmico che riguarda tutti. Ma nel secondo versetto si parla delle conseguenze di questo evento, e secondo un po' gli orientamenti, insomma, veniva più da pensare che la disobbedienza di un solo uomo, per questa disobbedienza, molti sono stati costituiti peccatori, così come per l'obbedienza di Gesù, molti saranno costituiti giusti. Perché? Non mi è chiaro, ecco, o si ripete completamente il versetto, ma non si capisce perché deve ripetere quello che ha detto, o se tiene invece una traduzione diversa, dove però si guarda alle conseguenze che il principio vorrebbe produrre. Penso Marco.
Possiamo rinviare la discussione. Io la prima impressione che ho è che siano paralleli, cioè che siano espressioni parallele, cioè i molti bisognerebbe tradurre, perché c'è i polli, non c'è solo molti. Quindi bisogna capire se molti è inclusivo o esclusivo. Cioè nella frase retorica, nell'aspetto retorico della frase, contrappone l'uno ai molti. Non so se questo i molti si può intendere in senso esclusivo, cioè non tutti. Perché il versetto 18 parla di tutti dicendo la stessa cosa sostanzialmente. Può rimanere. Io concluderei, perché non abbiamo più tempo, e il versetto 21 mi sembra decisivo per rappresentarci il concetto, il pensiero di Paolo, cioè si tratta del cambiamento di regno. Non si tratta, lo scopo di Paolo lo si vedrà immediatamente nel capitolo 6, perché l'intenzione di Paolo è arrivare a dire che adesso però bisogna cambiare vita, è chiaro, e quindi non dobbiamo perdere che la sua intenzione è quella. Però forse, come diceva Stefano prima, è possibile questo, anzi è un dovere per chi è in Cristo, ecco. Ma è un cambiamento di regno. Il regno, per Paolo, il regno del peccato con la P maiuscola è finito. È finito, e il peccato regnava mediante la morte. Teniamo conto del fatto però che il regno della grazia è cominciato, ma non è finito, cioè non è concluso, non è perfetto, perché si continua a morire, e anche si continua a peccare, e si può di nuovo tornare indietro. Tornare schiavi del peccato, cioè mi sembra un'affermazione molto importante. Paolo sostiene che il vero cambiamento da parte di Dio mediante Gesù è avvenuto con la morte di Cristo, ecco, con la sua obbedienza, che qui ripete, che è parallela alla sua pistis, alla sua fedeltà, è parallela alla redenzione mediante il suo sangue. La stessa espressione sempre fa riferimento alla morte di Gesù, cioè all'atto con cui Gesù si è offerto, e questo ha cambiato, ha fatto regnare la grazia da allora. Però questo regno della grazia è in fieri, è attuale, per Paolo è attuale, ma come dirà, per esempio, come ha già detto veramente, perché era scritta prima, la prima lettera ai Corinzi, l'ultimo nemico sarà la morte. Cioè questo regno della grazia è un regno in fieri, e perciò l'esortazione, che poi diventa centrale nella lettera, ha tutto il suo peso. Cioè ci vuole una risposta, ci vuole un'adesione. Presentiamo al Signore a nome di tutti gli uomini, la nostra preghiera nel nome di Gesù. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore. Preghiamo per la Chiesa, per i suoi pastori, perché sempre di più siano animati dal desiderio di imitare Gesù, la sua obbedienza, il suo amore senza limiti. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E per la pace fra le Chiese, perché il nome di Gesù, invocato da ogni cristiano, dia luce e desiderio di pacificazione. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Supplichiamo pietà per le vittime di ogni guerra, per i bimbi di Gaza, per tutti coloro che piangono i loro cari senza nessun cenno di consolazione, senza aiuti, senza nulla d'attorno. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per intercessione di Santa Monica preghiamo per tutti i genitori, per i più confusi, per chi delega il proprio compito, per quelli che si sentono delusi e per chi rinuncia ad essere genitore. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per i migranti che continuano a cercare di arrivare fra mille rischi, per chi cerca di salvarli e di dar loro speranza, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per quanti portano il nome di Monica, per tutti quelli che conosciamo, in particolare per la sorella di Stelvio, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Vorrei pregare per mia mamma e prego anche molto per la mamma di un mio amico, che è anche una signora che sta molto soffrendo, perché il Signore la consoli, consoli i suoi familiari. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Anch'io chiedo una preghiera per mio padre, che è scomparso un po' improvvisamente questa notte. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Anch'io voglio pregare per la famiglia di Maurizio, le sue sorelle, e la vita di Maurizio qui tra di noi, perché il Signore lo colmi delle sue benedizioni, della sua consolazione, e i suoi genitori intercedono per lui dal cielo e anche per le famiglie delle sue sorelle. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Prego per mio cognato Angelo, che Giovanni ha già ricordato all'inizio della messa, è un mese dalla sua morte, è il marito di mia sorella Chiara, un uomo complesso, ricco di doni ma anche di grandi sofferenze, e che ha fatto tanto soffrire. Chiedo al Signore che lo accolga nella sua pace e sani in lui tutto quello che è stato di conflittuale. E vorrei pregare anche per mia sorella Chiara e per i suoi figli. Preghiamo.
Preghiamo anche per la Monica dei Guaraldi, per la sua vita, perché sono sempre vite che portano comunque un mistero. Preghiamo per la cristiana Carlo, tutti quelli che più da vicino l'assistono, la Paola e Giampaolo. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Concludiamo rinnovando la preghiera per la pace e per tutte le vittime. Preghiamo.
Ascoltaci.
Preghiamo nel nome del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.